al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, benvenuti. Mentre a Roma è in corso la seconda giornata dei lavori della conferenza internazionale su giustizia e Stato di diritto in Afghanistan e le cui conclusioni verranno presentate proprio questa sera dal Premier Prodi e dal Ministro D'Alema, sono sempre più forti le voci nell'esercito turco che vogliono dare battaglia senza tregua al terrorismo curdo, sfondando anche il confine iracheno. E questo sfruttando il risentimento popolare dopo un attentato terroristico di alcuni giorni fa in un centro commerciale di Ankara, 6 morti e un centinaio i feriti. Nessuno ha rivendicato l'attentato, eppure migliaia di persone hanno manifestato contro i curdi. L'organizzazione politica curda PKK ha negato ogni responsabilità. L'attentato, tra l'altro, si innesca in un momento di crisi della politica interna turca, soprattutto per quanto riguarda le relazioni tra il potere civile e quello militare, tant'è che il primo ministro Erdogan, proprio per ringraziarsi i militari con cui ha avuto ultimamente non pochi scontri e l'opinione pubblica, giovedì scorso ha dato il suo assenso ad una possibile invasione nel nord dell'Iraq per fronteggiare gli attentati terroristici dei curdi. Un gioco pericoloso che coinvolge anche gli Stati Uniti, ma vedremo in che modo nell'intervista a Mirella Galletti, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia ed esperta della questione turco-curda, che ci spiega appunto quanto sta succedendo.
Il problema viene da lontano, cioè nel senso che il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il cui leader era Abdullah Öcalan, aveva le sue basi in Siria, nel nord Iraq e anche in Iran per condurre la sua guerriglia contro il governo turco. Poi con la cattura di Öcalan nel 1999 diciamo che c'è stata una sosta nella guerriglia, una parte dei combattenti curdi turchi si è rifugiata in queste basi. Una di queste è nel Kurdistan iracheno, a Kandil, che è una montagna al confine tra Iraq e Iran, e da lì si parla di 3.000-3.500 guerriglieri e inoltre altri 1.500-2.000 guerriglieri che sarebbero in Turchia. Il problema è sorto soprattutto negli ultimi 2 anni, in quanto all'interno del PKK vi sono state varie scissioni, chi più moderati, chi per una ricomposizione pacifica, diplomatica del conflitto, chi invece vuole continuare la guerriglia, la lotta armata contro il governo turco, e questo ha fatto sì che negli ultimi 2 anni vi sono stati degli attentati all'interno della Turchia da guerriglieri provenienti dalle aree esterne e quindi soprattutto appunto dall'area irachena.
Per quanto riguarda l'ultimo attentato ad Ankara, l'organizzazione politica comunque ha negato ogni responsabilità, tuttavia il sentimento dell'opinione pubblica non cambia.
Sì, il problema è che appunto i vari attentati che succedono in Turchia, anche al di là delle eventuali rivendicazioni, poi dopo non si capisce, cioè spesso a chi bisogna addebitare questo attentato, perché magari viene addebitato ai curdi, mentre magari sono stati i servizi segreti turchi, cose che è già successo anche nel passato più volte. Quindi voglio dire, è sempre dover aspettare la conferma che quel dato sia esatto. Io non voglio dire che non ci sia anche la mano curda, però appunto abbiamo già visto anche nel passato questo, insomma. Oltretutto adesso in Turchia abbiamo un governo islamico che ha il governo ma non ha il potere reale, perché come sappiamo tutti molto bene, in Turchia, nella Turchia kemalista, il potere reale è nelle mani dell'esercito, per cui all'esercito non è poi così favorevole all'entrata della Turchia in Europa. E gli è anche comodo l'alibi di un nemico interno, per cui è necessaria la presenza dell'esercito per combattere questo nemico. Quindi bisogna vedere anche le varie sfaccettature di questa vicenda. Il grosso problema adesso in Iraq è questo, che già dal 1992 abbiamo nel Kurdistan iracheno una specie di, c'è una regione autonoma, la regione autonoma del Kurdistan iracheno, dove di fatto i curdi iracheni si autogovernano, hanno un proprio parlamento, un proprio governo e così via. Negli ultimi anni c'è stato anche un boom economico, per cui molte aziende dalla Turchia sono andate nel Kurdistan iracheno soprattutto per l'edilizia. E quindi il Kurdistan iracheno, che è l'unica area relativamente tranquilla dell'Iraq, si trova oggi tra due fuochi. Da un lato i curdi di Turchia, che sono asserragliati su questa montagna e continuano la loro lotta armata contro la Turchia. E dall'altro c'è il problema appunto della Turchia, che si basa su un trattato fatto una ventina di anni fa, un trattato segreto tra Saddam Hussein e la Turchia, per cui la Turchia può di propria iniziativa penetrare nel territorio iracheno anche senza avere il permesso di Baghdad, per andare alla caccia dei guerriglieri curdi di Turchia.
La comunità internazionale, di fronte a questa realtà, a questa situazione che poi, come diceva lei, negli ultimi due anni sembra essersi complicata, come sta reagendo?
A me sembra che ci sia un silenzio assordante su questo, ecco. Da parte degli Stati Uniti c'è la volontà di mantenere nella calma, di non far interferire la Turchia negli affari interni dell'Iraq. Dall'altro però assistiamo negli ultimi mesi a bombardamenti sia da parte iraniana sia da parte turca contro le basi dei guerriglieri del PKK. Ma il problema è che questi territori sono territori all'interno dell'Iraq, sono villaggi abitati dai curdi e dai cristiani iracheni, e che quindi questi si trovano a scappare. Quindi abbiamo l'assurdo, come è successo appunto in questi decenni, che gli abitanti autoctoni di quest'area devono scappare per lasciare il posto a un conflitto militare tra i militanti del PKK e l'esercito turco.
Tra l'altro il patriarca ecumenico Bartolomeo è tornato da poco a rivolgere alle autorità di Ankara proprio la richiesta del riconoscimento dei diritti delle minoranze.
Sì, infatti il grosso problema, ed è quello che secondo me qua in Europa non abbiamo compreso magari fino in fondo, è che da parte del governo islamico c'è una grande apertura verso le minoranze, anche perché le minoranze etniche e religiose sono tutelate dal Corano. E ad esempio i curdi, che per i kemalisti non devono esistere, mentre invece vengono considerati un popolo dell'Islam da parte degli islamici. E quindi noi abbiamo non un rigetto ma un'apertura da parte dei moderati islamici che sono al governo, però ci tengo ancora a sottolineare che sono al governo ma non al potere reale, e sono sempre anche sotto la spada di Damocle dei militari che minacciano un colpo di Stato. Quindi ormai è già da oltre un decennio che quando le cose non si volgono in una maniera un po' troppo democratica, i militari agitano questo spauracchio che poi dopo, visto che ogni tanto poi l'hanno fatto il colpo di Stato, non è detto che poi non avvenga.
È caso di dire che c'è una situazione esplosiva in Turchia in questo momento?
Sì, nel senso di un governo islamico che gode sicuramente del supporto popolare. Vorrei anche ricordare che nelle elezioni molti curdi hanno votato gli islamici, non tanto per fedeltà all'Islam, ma quanto vista come l'unica forza che si può opporre al monolitismo kemalista, allo Stato appunto dei turchi e solo dei turchi. Dall'altra questa anche volontà insomma dell'Unione Europea di non accettare la Turchia all'interno, di non aprire anche dei negoziati a lunga distanza, insomma anche per un lungo periodo, che prevede appunto l'entrata della Turchia in Europa, Dall'altro bisogna anche considerare che la Turchia viene considerata da tutti i paesi limitrofi come un paese di fatto occidentale.
La società è prevalentemente laica, come si dice adesso, o forse diciamo uno dei motivi per cui la Turchia è particolarmente famosa.
Ecco, credo così che ci sia la difficoltà di una lettura esatta, immediata di quello che sta avvenendo, perché appunto è capitato anche nel passato, sono stati degli attentati eccetera, si dava la colpa agli estremisti, che so, dell'estrema sinistra o ai curdi, proprio invece erano i servizi segreti deviati turchi, e adesso è uno di questi momenti per cui l'esercito vuole mantenere il proprio potere e l'entrata in Turchia in Europa significherebbe marginalizzare l'esercito, su questo non ci sono dubbi. Dall'altro anche la Turchia appunto deve mantenere buone relazioni con i paesi vicini e dall'altro c'è anche tutta questa situazione esplosiva in Iraq e un intervento turco in Iraq sicuramente condurrebbe a una lotta senza quartiere da parte dei curdi iracheni. Già il presidente della regione autonoma del Kurdistan, Massoud Barzani, l'ha già detto chiaramente in moltissime occasioni che se entrano i turchi ci sarà la guerriglia e ci sarà la cacciata dei turchi dal territorio iracheno. Vorrei ricordare che all'interno del territorio curdo iracheno, nell'area di Bamarni, c'è una pista d'atterraggio per gli aerei che è in questa vallata ed è circondata appunto da alcune decine di carri armati turchi e quindi di fatto c'è già un avamposto turco all'interno del territorio iracheno e questo l'ho visto io con i miei occhi quando 2 anni fa sono andato in quest'area. Devo ricordare che è un'area abitata prevalentemente da cristiani e che è al confine con la Turchia, questo è il suo come dire, unico motivo di sfortuna, ecco, perché per il resto è un'area bellissima, eccetera.
Tom Casey, portavoce del Dipartimento di Stato americano, si è espresso con chiarezza, cito testualmente: non pensiamo assolutamente che un'azione militare unilaterale dalla Turchia o da qualunque altro luogo in Iraq potrebbe risolvere qualcosa. Se questo gioco è davvero pericoloso, significa che potrebbe creare nuovi problemi con gli Stati Uniti, che non hanno intenzione di aprire nuovi scontri nell'unica parte tranquilla della nazione irachena.
Sì, oltretutto vorrei ricordare che sia la Turchia che i curdi iracheni sono i due fedelissimi alleati degli Stati Uniti e quindi una contrapposizione tra i due alleati mette ovviamente gli Stati Uniti in grandissima difficoltà, perché a questo punto l'esercito americano di base in Iraq dovrebbe andare a soccorrere i curdi iracheni contro l'invasione turca. Dall'altro vorrei anche ricordare l'altra contraddizione, cioè che i curdi iracheni sono diciamo filo occidentali, tradizionalisti e così via, mentre invece i curdi del PKK sono militanti che appunto si basano più dopo ancora sul marxismo e quindi diventerebbe veramente un assurdo vedere anche gli Stati Uniti a fianco del PKK contro le truppe turche. C'è anche la posizione dell'Iran, che è molto ambigua, in quanto l'Iran per decenni ha dato le proprie basi al militante del PKK sul proprio territorio, però in questi ultimi mesi l'esercito iraniano bombarda regolarmente le basi del PKK su questa montagna, Kandil. Quindi voglio dire, c'è tutto un giro, un valzer di alleanze che è molto difficile anche da decifrare.
Quindi è anche difficile poter ipotizzare come andrà a finire.
Sì, perché appunto i militanti di KK chiedono un'amnistia generalizzata in Turchia e quindi per poter ritornare in Turchia. I militari sono contrari a questa amnistia e quindi gli elementi moderati rappresentati appunto dagli islamici si trovano anche, come dire, un po' tra l'incudine e il martello. E dall'altro ci sono i curdi iracheni, che sono legati ai curdi di Turchia per un fattore etnico e linguistico, insomma, perché sono tutti curdi, dall'altro però hanno questo grossissimo divario a livello ideologico, culturale e quant'altro. E quindi il fatto che anche i curdi iracheni si pongano come difensori del PKK, cioè, secondo me fa vedere anche quanto sia importante il buon rapporto tra tutti i curdi fra di loro.
Abbiamo ascoltato Mirella Galletti, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia ed esperta della questione turco-curda. Termina allora qui l'approfondimento di oggi. Un saluto da Emanuela Campanile.